essendo io in la messa, la quale si dicea cantando in l'altare grande, udì uno di quelli fanti che cominciò a cantare una canzone così: la cioppa sta in sul muro, la mi mostrò il cu. Questo io udì con i miei orecchi, dicendosi la messa, come t'ho detto, gridando, cognollo di come mi. E statim, un altro, incominciò una altra. Io non la voi scrivere, perché l'è troppo disonesta.
E la zoppa sta sul muro, e la me mostra il cu, e il cu, e il cu de su mani. O zoppa, ma la zoppa che il cor furato mai. E la zoppa mi da briga, e la me mostra la fi, figura de su bel vis. O zoppa, ma la zoppa che il cor furato mai. E la zoppa mi da impazio, e la me mostra il ca, cappuccio su delle spalle. O zotta, ma la zotta che il cor fura con mai. E la zotta sta sotto il prete e vuol che lui la fo fornisca di confessare. O zotta, ma la zotta che il cor fura con mai.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica a Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi, dopo aver dedicato spazio per due puntate alla straordinaria ricostruzione dell'Orfeo di Poliziano, ci dedichiamo ad un fenomeno culturale, potremmo dire, tutto italiano. Ci collochiamo temporalmente tra Medioevo e il cosiddetto Rinascimento per parlare di umanesimo, per l'esattezza di musica e testi letterari. Per farlo prendiamo spunto da un bellissimo compact disc pubblicato dalla casa discografica Tactus e intitolato Musica disonesta, miti e racconti dall'umanesimo. Ne sono protagonisti i membri dell'ensemble Anonima Frottolisti, musicisti originari o residenti nelle terre della Verde Umbria e guidati da una figura che nell'ambito della musica antica è ampiamente conosciuta, ovvero Massimiliano Dragoni. Stiamo parlando di un percussionista raffinato, conoscitore e studioso di un mondo organologico legato agli strumenti percossi nel Medioevo, che spazia da quelli caratterizzati dalla tensione di pelli animali su un telaio di varie fogge e dimensioni a strumenti a corda che, per dirla in parole semplici, possono in qualche modo essere considerati gli antenati dell'odierno pianoforte. Un CD, quello di cui parliamo oggi, tra i cui autori che lo popolano troviamo nomi del calibro di Bartolomeo Tromboncino, Ludovico Fogliani, Alessandro Demofonte, Michele Pesenti, Marchetto Cara e altri ancora, dei quali conosceremo qualcosa di più grazie a Massimiliano Dragoni, che abbiamo la fortuna di avere in collegamento telefonico mentre dalla sua Assisi sta viaggiando verso Treviso per un concerto nel contesto del Festival di Musica Antica promosso dalla celebre Fondazione Benetton. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno a voi, buongiorno Giovanni.
Grazie della tua disponibilità e mi viene da dire grazie di averci regalato insieme al tuo ensemble questo simpatico, bello, documentato lavoro intitolato Musica disonesta. Abbiamo aperto la trasmissione con i doppi sensi della canzone della Malazzotta, ma potremmo continuare. Continuiamo parlando del titolo che in qualche modo ci svela da subito il perché di questa scelta.
Esatto, ma siamo partiti anche noi un po' da questo, perché avevamo trovato una citazione relativa alla seconda metà del 400 in un manoscritto che si trova a Forlì. Avevamo appunto letto che c'era un signore, del quale non conosciamo nulla, che trovandosi alla messa sentì cantare intorno a lui dei contraffatti improvvisati su temi gregoriani, che in verità riportavano parole legate a questi testi famosi che poi abbiamo messo nel disco come la Malazzotta. E lui, lo stesso personaggio, dirà: non voglio andare oltre rispetto a quello che ho già detto perché è troppo disonesto. Per cui a un certo punto anche lui si vergogna di quello che sta ascoltando, no? Ma racconta in verità anche una pratica, quella del contraffatto, sia improvvisato sia scritto evidentemente, ma testuale, che appunto faceva parte della cultura dell'umanesimo e già probabilmente nel 300 già era in uso, e lo sappiamo da varie testimonianze, ma nel 400 sicuramente prende una grande parte dell'interesse culturale anche di letterati, di musicisti e così via. Ma insomma, la cosa interessante è proprio questo, scoprire che cosa raccontano queste canzoni, perché spesso sembrano appunto tra virgolette canzoncine, ma che in verità sia nell'aspetto compositivo, polifonico, molto complesso alle volte, con un contrappunto già scritto, con diminuzioni già scritte, ma soprattutto nei testi raccontano sempre un qualcosa che lì per lì, quando tu le scopri, non capisci esattamente di che cosa stiano parlando, ma ascoltandole per una seconda volta già si entra in un mondo che è quello del racconto quattrocentesco legato a citazioni della tradizione popolare, fondamentalmente della tradizione appunto del volgo, ma che in verità diventano immediatamente colte perché maneggiate da sapienti mani intellettuali in qualche modo, per cui quello che è il mondo relativamente popolare improvvisamente diventa un concetto molto più aulico e molto più interessante perché va scoperto.
La mi fa sol fare,
la mi fa sol fare,
la falsa
la falce,
la
mi fa sol fare,
la falsa
la falsa re con
ci,
la falsa re con
ci,
la
fa
suonare,
mi fa
suonare,
suonare,
la
vesta,
la
borsa
ogni mattina,
e poi,
e vuole
che
la rosina contenti il suo zanolo.
Oh che piacer
andare senza le a volo, senza le a volo.
Dicendo queste cose sottolinea il fatto che l'umanesimo è un fenomeno quasi esclusivamente italiano, oserei dire esclusivamente italiano, è un momento di grande contaminazione appunto tra situazioni diverse, tra la scrittura dei testi, tra la tradizione orale e evidentemente in questo caso la musica. Ecco, la musica che funzione possiamo attribuirgli in questo periodo rispetto al discorso che stavamo facendo?
Allora, la musica sicuramente assume una forma un po' diversa, direi un'alia musica, no? In qualche modo, come dicevano già nel Medioevo, diventa un qualcosa che è evidentemente pensato, almeno la sensazione che abbiamo avuto noi, con tanta umiltà lo dico, ma la sensazione che abbiamo avuto noi era musica utilizzata, proprio che aveva un concetto di utilizzo molto più elevato di quello che poteva essere la speculazione musicale, per esempio dell'Ars Utilior, no? Che la precede di 30 anni, diciamo, grosso modo. Ma anche forse l'influenza fiamminga che arriva in Italia come gusto musicale, e soprattutto l'utilizzo a livello teatrale, spesso e volentieri, della musica stessa, lo scopriamo dai testi utilizzati, no? Molto spesso incontriamo il poliziano in questi testi, il che fa pensare che evidentemente erano utilizzati anche per rappresentazioni, no? E l'Orfeo è una delle dimostrazioni, la fabula d'Orfeo, ma già prima abbiamo molte testimonianze, Tromboncino scriveva arie per ottave continuamente e queste ottave spesso fanno parte della tradizione letterale, il che significa, a nostro avviso, probabilmente sempre con la possibilità di cadere in un errore che magari fra qualche anno scopriremo tutt'altra cosa, però per il momento ci piace pensare che questa musica venisse suonata proprio perché in qualche modo non solo c'era un pubblico pronto ad ascoltarla, ma soprattutto un pubblico pronto a comprenderla in qualche modo, no? Un pubblico preparato a capire questo sistema musicale nuovo. che era meno complesso da un punto di vista celebrale, tra virgolette, ma più interessante da un punto di vista di fruibilità. E questo significa quasi come se la necessità fosse quella di fare musica appunto nel senso moderno, no? In quello che utilizziamo ancora noi oggi, con uno scopo fondamentale, quello di essere musica da suonare in pubblico, no? In qualche modo, da musica da uso, da consumo in qualche
musica
modo,
di intrattenimento più... potremmo dire
anche senz'altro, sì senz'altro, sì, nel senso più colto possibile, ma è questo, cioè non lascia tanto spazio a un'immagine diversa, non sembrano musiche scritte perché dovessero essere solo dei regali come poteva succedere in altri momenti della storia della musica, oppure non sembra musica che in qualche modo determini un documento, no, dal quale poi ripartire, ma è musica addirittura che troviamo in tante fonti simile ma modificata proprio per un uso diverso. Le stesse composizioni le troviamo in diverse fonti e le troviamo leggermente modificate o contesti diversi, no? Quelli del tromboncino sono famose perché ce n'è tantissime, dal Tu dormi, io veglio, anche che è uno dei testi più conosciuti, no? Della musica quattrocentesca, la troviamo in diverse fonti, soprattutto per quanto riguarda la composizione musicale. E poi troviamo una trasformazione che è quella testuale, che significa che su quel tipo di melodia, con quella divisione sillabica anche del testo, si potessero cantare altri testi e appunto da lì probabilmente nasce anche quella tradizione del canta siccome, no? Certo. Una melodia famosa e cambio il testo. E questo è un po' quella sensazione che abbiamo avuto quando abbiamo fatto musica disonesta.
Eppur cocente il fier te circo in core. Certo effetto tutto pien d'ardore,
raffrena il tuo voler caldo ed atroce.
Non posso che troppo aspro è il mio furore,
che vuoi ch'io faccia se il tuo ardor t'indoce.
Ascolti un mio pensier col lieto volto. Così volesti tu come ben puoi,
per non poterti toglio il cor percosso.
Hai falsa so che poi, ma tu non vuoi,
mio stil non è cambiarti è bianco e rosso.
De dimmi almen se a darmel sei disposta,
il tempo non è ancora.
Massimiliano, ascoltando la tua illustrazione, il lavoro che avete fatto, insomma, il percorso che avete realizzato, mi sorge la domanda: ma allora questi testi coniugati con questo tipo di musica, dicevamo prima, musica anche di intrattenimento, ma che tipo di intrattenimento? Visto la codificazione di tutto questo materiale, non possiamo certo pensare al popolo.
No, è cortigiana, no? La sensazione è abbastanza culturalmente elevata da un certo punto di vista, cioè una formazione umanistica appunto, quella che poi verrà chiamata così dagli storici, ma è quel gusto, no, che lascia intendere questo, è il gusto della citazione. In queste partiture che si trovano, troviamo proprio l'indicazione di citazione popolare, no? E quando tra musicisti e musica antica spesso si fa sempre la battuta, questa è una citazione, citazzo, si dice sempre, perlomeno per i musicisti italiani che fanno il 400, ma proprio perché è evidente che viene da qualcos'altro. Allora, questo venire da qualcos'altro assume esattamente la forma che dicevi tu, ovvero che la citazione della musica popolare altro non è che voler estrapolare il gusto e l'estetica di un mondo che in verità è lontano da quest'altro tipo di musica, da quest'altro tipo di clima culturale, ma è un clima culturale, quello occulto dell'umanesimo, al quale sicuramente piace qualcosa che viene da quel mondo lì, E dunque questa linea tra la tradizione orale e la tradizione scritta si avvicina sempre di più, come dicevi appunto all'inizio tu, si avvicina ma senza veramente intersecarsi obbligatoriamente, anzi la distanza c'è e c'è sempre. Ma il gusto no, il gusto ha la possibilità di muoversi tra i due mondi, tra i due universi, e questo lo scopriamo soprattutto per i testi, spesso con secondi significati, in particolar modo brani che parlano di sesso, li troviamo continuamente con metafore che riguardano piuttosto la tradizione popolare, ma anche citazioni di canzoncine popolari che ancora oggi in alcune zone d'Italia rimangono tradizione, ovvero vengono cantate a livello di tradizione orale, non scritta dunque, e che invece già all'epoca piaceva e veniva trasformata in tradizione scritta. E certo, poi la tradizione scritta si è persa e è rimasta quella che già c'era prima, ovvero la tradizione orale. Questo sembrerebbe un po' il significato di alcuni termini che escono fuori, no? Cioè il Turlulù, noi parliamo nel disco di questo personaggio, Turlulù, che è in qualche modo è la presa in giro del suono della cornamusa, ma che allo stesso tempo è un personaggio che è il diavolo del carnevale delle prealpi tra Bergamo, Brescia, quelle zone lì. E questo Turlulù ha una vita sfortunata, un povero diavolo oggi diremmo, non è cattivo ma insomma non gliene va dritta una, e ce n'è diversi, prima aveva un altro nome, si chiamava il Guglielmino in tante altre canzoni, e poi diventa il Turlulù. Queste sono citazioni popolari che evidentemente noi conosciamo perché trasformate in un mondo colto che è quello della scrittura e dunque sicuramente non più legate al loro aspetto originale.
Citavi questo personaggio, citavi ovviamente anche prima i testi, cioè i doppi sensi, gli stereotipi, i modi di dire, le metafore, eccetera, eccetera, ma i personaggi giocano un ruolo importante perché in questa dimensione che tu citavi col Turlulù siamo nella dimensione popolare, ma poi andiamo anche in situazioni, oserei dire, più alte, dove si parla ad esempio del Cavalier di Spagna o del Marchese.
Il Marchese di Saluzzo, assolutamente, una tradizione incredibile. Pensa che studiando il Marchese di Saluzzo come personaggio ci siamo imbattuti in due personaggi, in verità, che si chiamavano tutte e due Marchese di Saluzzo. E non sappiamo esattamente il riferimento musicale che troviamo in diverse fonti a quale dei due si riferisse. Ma la cosa che scopriamo, che è interessante, è che i due personaggi hanno due caratteristiche completamente diverse, uno è buono e uno è cattivo, che sono le caratteristiche, come dire, universali, no? Dell'aspetto umano. Uno è buono e uno è cattivo, uno è sanguinario e combattente, un guerriero, l'altro pensa solo alle donne e a bere. Questo è il mondo in cui ci spostiamo. Probabilmente, in verità, il racconto è della stessa persona vista da due punti diversi, ma che magari era importante appunto per un ruolo politico che sicuramente ha avuto nella zona appunto del Piemonte da cui proveniva e del quale ancora oggi si raccontano storie, miti e leggende. Il Cavalier di Spagna invece è proprio in qualche modo per noi è stato l'illuminazione per quanto riguarda quest'idea che ci eravamo fatti di una proto-commedia dell'arte. Cioè inizia nel 400 una grande quantità di presenza di personaggi che riguardano alcune caratteristiche. Il Cavalier di Spagna è uno di questi, è un po' un Don Quixote, come dire, ante litteram, ma è già un personaggio, cioè per gli italiani il cavaliere spagnolo aveva quelle caratteristiche lì, cioè uno che cavalcava tantissimo da una montagna all'altra, da una fonte a un'altra per cercare la sua bella, ma la sua bella non gli dà mai soddisfazione perché gli ha rubato il cuore. Ma la sua bella, la caratteristica più grande, si chiama Rosina, e la Rosina la troviamo citata in una quantità incredibile enorme, di musica, certo. Esatto, che poi diventerà, tutto sommato, è quella caratteristica che caratterizzerà, mi ripeto, la locandiera del Goldoni, per cui diciamo che 200 o 300 anni prima già si parlava di questo personaggio che era capace di ingannare con il cuore e con gli occhi, no? E la passione, i grandi personaggi, i grandi cavalieri, ricchi o poveri che fossero, in qualche modo li ingannava affinché appunto portassero acqua al proprio molino, no? È un po' questo qui. E non è un caso che la Rosina è una delle figlie storiche del Guglielmino, che è uno dei primi diavoli buoni che troviamo in queste canzoncine, insomma.
Insomma, possiamo dire che in questo lavoro che avete fatto, in qualche modo ci avete dimostrato qual è il punto d'incontro tra il popolare, inteso in termini di testi e di musica, e il popolaresco.
Esattamente, sì sì. Abbiamo cercato, e tuttora cerchiamo, una delle cose dalle quali non ci distacchiamo mai troppo come Anonima, è proprio questo, camminare, no, cercare di camminare in una direzione che è quella della musica scritta e colta, sapendo sempre appunto dare un occhio a quella che è la tradizione orale che ha portato avanti quei personaggi in questo caso, no? O quel tipo di espressione poetica piuttosto che musicale, perché la musica è un'altra cosa, appunto la musica scritta è un altro mondo, stiamo di fronte in questo caso a della polifonia a quattro voci che già ha delle influenze francesi o fiamminghe chiaramente. Che poi troviamo quasi tutti questi brani che abbiamo suonato, li abbiamo trovati in tre fonti diciamo principali. Uno è i libri di Trottole del Petrucci del 1508 e poi c'è l'apografo miscellaneo della Marciana di Venezia, dove c'è veramente l'universo dei racconti appunto disonesti in qualche modo. E poi ci siamo spostati in piccoli archivi anche del centro Italia, perché c'è anche un esempio del Rufino Bartolucci da Assisi, da dove veniamo, perché come tutti questi altri personaggi che abbiamo citato, anche lui apparteneva al clero, per cui la cosa più disonesta è anche questa, no? Nel senso aulico del termine, il fatto che appartenenti al clero si divertissero spesso a scrivere testi che, diciamo così, di religioso avevano ben poco, ma che anzi si divertivano proprio a giocare su quel limite, no? Dell'estetica e della possibilità, senza esagerare mai nella morale, proprio perché anche divertendosi a utilizzare termini lì per lì incomprensibili, invece raccontavano appunto di un mondo che apparteneva un po' a tutti.
Un discorso che arriva da lontano, e tanto per citare un riferimento celebre, i Carmina Burana, ben più antichi, insegnano. Massimiliano, io starei con il nostro pubblico ad ascoltarti ancora per ore, anche ascoltare altre parti di questo bellissimo lavoro, ma come si dice in questi casi il tempo è tiranno. Noi ti lasciamo riprendere il tuo viaggio verso la meta del concerto che farete a Treviso. Ti ringrazio e spero di ospitare presto un altro dei tuoi lavori, e chissà mai che una volta tu possa essere qui in studio con noi. Grazie Massimiliano.
Magari, magari, grazie a voi, è sempre un piacere, Giovanni.
Buona giornata. E non possiamo che ringraziare Massimiliano Dragoni e il suo ensemble Anonima Frottolisti che per le edizioni Tactus ci hanno regalato questo bellissimo lavoro che, se si va oltre uno sguardo e un ascolto superficiale, si rivela un articolato lavoro di ricerca documentata e di analisi, un vero risultato di lavoro musicologico e di prassi. Musica disonesta, quindi, nel quale rivivere miti e racconti dell'umanesimo con un pizzico di allusione a discorsi che oggi non fanno più paura a nessuno. Grazie di essere stati con noi, ci ritroviamo domenica prossima. Un a risentirci da Giovanni Conti.
Io vorrei essere colui che più pensier non ha, che canta il turluru e il turluru. Ma se io lo sasse dire il grave mio partire, che io soffro per servire e buon tempo.